Grazie Presidente, temo che impiegheremo più di 5 minuti per rispondere all'interrogazione. Ringrazio il consigliere Bortolotti. L'ispezione amministrativo-contabile da parte del Ministero delle Finanze nel periodo della presenza di ispettori presso l'ente dal 29 maggio al 16 giugno 2017 ha impegnato gli uffici comunali nel fornire una grande quantità di documenti. Le richieste di informazioni, approfondimenti, elaborazioni dei documenti è tuttavia perseguita e proseguita fino ad autunno inoltrato, attraverso telefonate, email con cui si hanno richiesto ulteriore documentazione. Nel periodo indicato, i documenti consegnati agli ispettori sono circa 1640 documenti, riguardano relazioni, delibere, determinazioni, disposizioni di liquidazioni, lettere, nomine del sindaco, regolamenti dell'ente, verbali, contratti di lavoro, contratti decentrati, accordi sindacali, oltre che prospetti e tabelle espressamente costruite dietro richieste specifiche degli ispettori per le annualità 2012-2016, che sono gli anni appunto oggetto dell'ispezione. Tale documentazione non è stata oggetto di riscontro immediato da parte degli ispettori, quindi non è stato possibile per l'amministrazione prevedere quali fossero gli esiti della stessa fino al ricevimento della relazione avvenuta a fine marzo. La relazione è stata inviata con una lettera di accompagnamento nella quale si evidenzia la necessità che l'ente fornisca risposte ai singoli rilievi entro 120 giorni dal ricevimento, per cui siamo ancora nella fase della possibilità per l'amministrazione di costruire le controdeduzioni da poi da inviare. Allora, la relazione evidenzia una grande attenzione del Comune alle voci di spesa e di entrata, infatti non ci sono stati rilievi sull'osservanza dei principi generali macroeconomici che governano il sistema della spesa pubblica, quali ad esempio il rispetto del patto di stabilità, la riduzione costante della spesa di personale, l'evoluzione del rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente, il rapporto delle entrate correnti, rendiconti finanziari. Allo stesso modo è stata valutata positivamente il rispetto delle norme fondamentali in materia di programmazione e dei relativi strumenti del piano esecutivo di gestione, il PEG, e del piano delle attività, il PDO, così come l'adesione alle convenzioni CONSIP e MEPA per energia elettrica, gas, carburante, telefonia fissa e mobile e buoni pasto. Il Comune ha fatto la sua parte, quindi, per concorrere al conseguimento dei saldi economici e degli obiettivi finanziari del Paese, pur nel contesto di norme di coordinamento della finanza pubblica sovrabbondanti, complicate e scarsamente coese. Ieri mattina ero all'Assemblea ANCI a Roma, dove ci hanno evidenziato come negli ultimi 5 anni gli enti locali, territoriali, cioè i Comuni, hanno contribuito per 9 miliardi di euro al mantenimento dell'equilibrio finanziario del Paese. Nel periodo dell'ispezione sono stati presi in esame gli atti relativi a interventi di macroorganizzazione e aspetti relativi alla gestione della dotazione organica dell'ente. Nessuna criticità è stata segnalata con riferimento alla rispondenza alle norme regolamentari rispetto ai principi sanciti dalle norme di legge vigenti. Vorrei ripetere per enfatizzare il concetto. Nessuna criticità è stata segnalata con riferimento alla rispondenza delle norme regolamentari rispetto ai principi sanciti dalle norme di legge vigenti. In particolare, il regolamento di organizzazione e lo statuto dell'ente sono stati ritenuti in linea con le modifiche normative. Gli ispettori hanno analizzato i regolamenti dell'ente sulle materie attinenti alla macro-organizzazione, evidenziando la conformità degli stessi rispetto alle norme di legge e al contratto. In particolare sull'area delle posizioni organizzative hanno preso atto che le stesse sono state nel tempo istituite o soppresse con deliberazione dell'organo politico. Rispetto a tali delibere hanno segnalato la carenza di atti collaterali di analisi tesi a specificare i processi organizzativi effettuati al fine di arrivare a ipotesi di riorganizzazione con costituzione di nuove posizioni organizzative o soppressione. Sul punto si evidenzia come il processo di individuazione delle aree di posizione organizzativa è sempre stato frutto di un confronto tra il dirigente di settore e l'ufficio organizzazione e ogni motivazione è rinvenibile nella complessa macchina comunale e pertanto è necessario costruire a ritroso tutti i passi che hanno portato nel tempo a fare tali valutazioni di macro-organizzazione. È vero che le posizioni organizzative dal 2012 al 2017 sono aumentate passando da 37 a 46, ma contemporaneamente vi è stato un calo significativo dei ruoli dirigenziali, che sono passati da 36 a 26, quindi meno 10 dirigenti più 9 PO. Pertanto sono risultati rispettati non solo i principi di calo della spesa di personale, ma anche quelli della razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche amministrative per arrivare a ridurre l'incidenza percentuale della posizione dirigenziale negli organici, come definito dalla legge 296 del 2006. La spesa di personale è infatti calata dal 16,28% del 16,28% dal 2011 al 2016. Anche questo andrebbe ripetuto. La spesa di personale è calata del 16,28% dal 2011 al 2016. Per quanto riguarda l'area del personale, l'ente ha correttamente elaborato i piani di programmazione triennali in materia di fabbisogno di personale e ha rispettato tutti i limiti posti rispetto alla capacità assunzionale dell'ente in una logica di contenimento del turnover e di ricollocamento di unità in sovrannumero proveniente dall'ente provincia. Regolari sono risultati anche gli adempimenti per l'elaborazione dei bandi di concorso a cui sono seguite assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con un'analisi positiva anche dei contratti di lavoro sottoscritto. L'unico rilievo attiene alle selezioni dei dirigenti effettuate ai sensi dell'articolo 110 del 276-2000, rispetto alle quali sono state fatte osservazioni circa la mancata definizione dei criteri di valutazione nel bando, considerata a giudizio degli ispettori una condizione favorente alla discrezionalità della Commissione e del Sindaco. Viene riportata una sentenza del TAR a comprova di rilievo, cioè nel rilievo che gli ispettori fanno riportano una sentenza del TAR, sentenza che però in realtà è stata riformata dal Consiglio di Stato, che in questo modo avvalora il comportamento del Comune. Quindi gli ispettori erano a conoscenza della sentenza del TAR, riportano quella, ma non erano a conoscenza dell'organismo sovraordinato, che sapete essere il Consiglio di Stato, che riformula quell'orientamento ed è conforme invece al comportamento dell'ente. Regolari gli incarichi attribuiti come articolo 90, conformi gli adempimenti previsti alle norme vigenti in materia di pubblicazione degli incarichi a favore di soggetti pubblici o privati autorizzati dipendenti del Comune di Modena come attività extralavorative. Su questo punto sono stati contestati 6 incarichi autorizzati a propri dipendenti sulla base dell'assunto che non si trattasse di collaborazione autonoma occasionale, in quanto a giudizio degli ispettori vi era una continuità nel tempo dell'incarico ed era stato superato l'importo massimo autorizzabile. Le norme di legge sulla definizione di collaborazione occasionale hanno subito nel tempo diverse modifiche. L'interpretazione prevalente è quella secondo la quale la collaborazione occasionale è collaborazione occasionale l'attività che non supera 30 giorni per l'anno solare con lo stesso committente ed ha un corrispettivo non superiore a 5.000 euro. Questi criteri sono stati rispettati per gli incarichi oggetto di contestazione, cioè noi nell'affidare quegli incarichi ci siamo attenuti a questa dottrina, a questa giurisprudenza di maggioranza, che è stata contestata invece in 6 casi da parte degli ispettori. Gli ispettori hanno preso in esame il contratto del direttore generale con il relativo salario accessorio e la posizione del segretario generale. Vi sto facendo alcuni casi perché avete proprio chiesto nell'interrogazione il dettaglio. Rispetto al direttore generale hanno contestato la regolarità della sua disciplina all'interno del regolamento di organizzazione, così come il contratto individuale che è risultato conforme alle disposizioni delle norme di legge vigenti. È stata riportata solo un'indicazione di imperfezione formale nella parte che prevede la retribuzione di risultato. Nel contratto doveva essere indicato che la retribuzione di risultato non viene riconosciuta a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi, in presenza di una correttezza sostanziale nella liquidazione del premio di risultato, considerato che il sindaco ha certificato ogni anno il raggiungimento degli obiettivi. In merito alla posizione del segretario generale, invece, gli ispettori hanno dichiarato la coerenza rispetto alla normativa con riferimento alle maggiorazioni delle retribuzioni, il famoso galleggiamento. Nessuna violazione del principio di ogni comprensività e correttezza nella convenzione sottoscritta con la provincia per il servizio in forma associata delle funzioni di segretario e dell'adeguamento di trattamento economico nel rispetto della norma che ha abrogato il riconoscimento dei diritti di rogito dal 1 luglio 2014. È stato fatto invece un rilievo sul calcolo del limite dell'entità dei diritti di rogito da riconoscere, dato l'inserimento della 13ª mensilità. Sul punto, orientamenti della prevalente giurisprudenza, compresa quella giuslavoristica, sostengono che la tredicesima mensilità debba essere conteggiata nella definizione di tale limite in quanto elemento facente parte del complessivo trattamento economico, avvalorando anche in questo caso la correttezza dell'azione del Comune. Cioè noi nel predisporre questi atti ci siamo attenuti a quella che consideravamo essere la giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda il personale del comparto, sono state fatte contestazioni rispetto alla... Allora, analizziamo la costituzione del fondo. Gli ispettori hanno evidenziato una corretta costituzione del fondo rispetto a esternalizzazioni di funzioni e decurtazioni previste dalle norme di legge vigenti, applicando correttamente il metodo indicato con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato. Rilievi sono stati effettuati rispetto all'incremento di risorse variabili per specifici obiettivi di produttività, l'articolo 15,2 del CCNL, per mancata attestazione del nucleo di valutazione in ordine alla disponibilità di bilancio creata a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione. In sostanza, laddove presenti, il nucleo ha richiamato ai processi di razionalizzazione e riorganizzazione messi in atto, riferendosi agli obiettivi generali del PEG e non indicando a quali specifici obiettivi di produttività e di qualità ci si riferisse. L'incremento a questo titolo ha un valore economico di circa 500.000 euro su base annuale, per un totale per i 5 anni di 2,5 milioni di euro. Questo rilievo caratterizza tutti gli enti che hanno subito ispezioni. Il fatto è così significativo che nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che è stato registrato due giorni fa dalla Corte dei Conti, martedì, all'articolo 67,4 si prevede la possibilità di inserire tali importi a fronte della verifica in bilancio della relativa capacità di spesa, senza dover più costruire una farraginosa argomentazione circa la sussistenza dei presupposti. Rispetto ai rilievi, l'ente attiverà il percorso previsto a diverse sentenze della Corte dei Conti, chiedendo al nucleo di valutazione una certificazione dettagliata per ogni anno della sussistenza di tali specifici obiettivi, fornendo indicatori numerici e di qualità. Altro rilievo attiene all'incremento delle risorse variabili per l'individuazione di nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti. E scusate se anche un vanto per questa amministrazione. Articolo 5,5 del CCNL. Le risorse inserite nel fondo ammontano a circa 900.000 euro su base annuale, per un totale di 4,5 milioni di euro sul quinquennio ispezionato. Secondo gli ispettori, non sono state rispettate le condizioni esplicitate dall'ARAN rispetto all'inserimento di tali risorse, in quanto si trattava di servizi non nuovi rispetto al quinquennio, ma mantenuti nel tempo. Da rilevare come l'ARAN, a fronte di una norma contrattuale invariata che risale al 99, abbia modificato il suo orientamento sostenendo che tali risorse potevano essere inserite anche a fronte degli obiettivi di mantenimento. In tale logica la nuova preintesa del CCNL all'articolo 67,5 consente la possibilità di inserire componenti variabili per sostenere i trattamenti accessori del personale al fine di conseguire gli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance. Nel merito, di che cosa stiamo parlando? Si tratta di risorse inserite, 1. Per il mondo della scuola, per la valorizzazione del ruolo educativo, con un'assunzione di specifica responsabilità, dato il progetto 06, e per l'inserimento del 26esimo bambino nelle sezioni di Nieti e scuole dell'infanzia, al fine di incrementare il servizio a favore dell'utenza. 2. Per il mondo della Polizia Municipale, per finanziare la reperibilità, il turno e il maggiore turno di interventi sulla città, data l'esigenza di ampliare il servizio di Polizia Municipale garantendolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che era un indirizzo politico dell'amministrazione, l'H24. 3. Per il nuovo servizio neve, considerato che l'amministrazione ha internalizzato un'attività prima svolta dalla municipalizzata, superando parzialmente un appalto molto costoso. Questo per quanto riguarda la costituzione del fondo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, la distribuzione del fondo, gli ispettori hanno considerato corretta la distribuzione del salario accessorio, fatta con una logica meritocratica che ha alla sua base una metodologia di valutazione costruita con schede diversificate a seconda delle aree professionali e tesa ad analizzare le competenze di comportamenti organizzativi, oltre al raggiungimento degli obiettivi dell'unità operativa di appartenenza tra i settori individuali. rilievi, tuttavia, sono stati fatti rispetto al riconoscimento dell'indennità per il servizio stadio agli operatori della Polizia Municipale, ritenendola non prevista a disposizione contrattuale o disposizioni legislative. Primo caso. Secondo caso, per i compensi per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche pagate su manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi senza attività di progettazione propriamente intesa. E terzo, per i compensi per l'avvocatura pagati anche nel caso in cui il giudizio si concluda con ordinanza, lodo arbitrale, decreto, transazione favorevole. E non solo a fronte di sentenza favorevole come previsto dal CCNL, perché la sentenza è uno dei dispositivi che può emanare il giudice, ci sono anche questi altri casi, come il lodo nel caso si passa in arbitrato, e in questi casi, anche se favorevole a noi, loro sostengono non si poteva applicare quel tipo di trattamento. Sul punto B, cioè su quelle dei compensi per le progettazioni e la realizzazione di opere pubbliche, si evidenzia come la Corte dei Conti, a fronte di una norma che nel tempo, almeno fino al 2016, è rimasta immutata, ha modificato il suo orientamento, tanto che sono state necessarie due interventi delle sezioni autonome e sezioni riunite per chiarire. E vengo alla conclusione, e cioè sul perché non si era informato il Consiglio. Non si è ravvisata la necessità di informare il Consiglio neanche in forma riservata, in quanto all'atto dell'ispezione non vi erano elementi che lo facessero ritenere necessario e opportuno. Le attività di vigilanza e di controllo dei diversi soggetti istituzionali nei confronti degli enti locali e dunque anche del Comune di Modena sono molteplici e rispondono alle norme vigenti e riguardano diversi aspetti della vita amministrativa. Peraltro sono le stesse norme che individuano i diversi soggetti che devono prima essere informati o coinvolti. Pervenuta alla relazione conclusiva della prima fase, si è proceduto a illustrare ai capigruppi in via riservata gli aspetti più rilevanti ed evidenziati dagli ispettori. È stata fatta una riunione. In chiusura è doveroso ribadire che è ferma convinzione degli uffici e della Giunta di aver operato con la massima correttezza in un quadro che ha sempre visto il Comune di Modena sottoscrivere accordi decentrati con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali unitarie finalizzate a riconoscere le professionalità, le competenze e l'impegno del personale per garantire i servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze di una città come la nostra. E per tale ragione, entro i termini previsti, cioè i 120 giorni che dicevo all'inizio, verranno predisposti in modo documentato e puntuale le risposte per ogni singolo rilievo. Questo è d'altra parte indicato dagli stessi ispettori che non hanno peraltro chiesto in alcun punto esaminato di procedere nell'immediato a recepire le loro precise indicazioni, bensì a controdedurre con argomentazioni appropriate. Questo è un altro punto politico importante perché in altri comuni hanno ordinato al comune di provvedere immediatamente ad ottemperare alle loro osservazioni. Nel nostro caso no, hanno detto avete 120 giorni per fare le controdeduzioni. È ciò che faremo, riaffermando l'autonomia organizzativa e il valore delle relazioni sindacali, degli accordi decentrati sottoscritti, nel pieno e sostanziale rispetto di norme che si sono evolute nel tempo e spesso hanno portato gli stessi organi di controllo a interpretazioni difformi tra loro.
Prego, consigliere Cogusi.